Città di Bolzano e Comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Torino il 5 luglio 2000. Testimonianza di Marcello Martini.
Mi chiamo Marcello Martini, sono nato a Prato, in Toscana, il 6 febbraio 1930. La mia è stata praticamente una vita di un ragazzo nato e cresciuto sotto il regime fascista, perché fin dagli inizi, fino da 6 anni, uno era iscritto al partito fascista automaticamente appena si presentava a scuola. Nel giugno del 1944 mio padre, saltato tutto il periodo ovviamente, mio padre era comandante militare della zona di Prato alle dipendenze del CLN Pratese e nell'ambito di questa attività era stata organizzata una radio a Firenze, detta Radio Cora, il nome in codice, dalla quale venivano trasmesse tutte le informazioni militari relative ai passaggi di truppa, ai depositi di munizioni, alle prime postazioni che venivano costruite sulla linea gotica. E tutte queste informazioni di carattere militare venivano trasmesse al sud tramite questa radio, che era una radio messa su un po' alla bella e meglio da due radiotecnici fiorentini, padre e figlio Morandi si chiamavano, e trasmettevo un giorno da una parte, un giorno da quell'altra, per non essere identificata dai radioconiometri. Questo servizio funzionava talmente bene che fu deciso appunto dal sud, cioè dal primo nucleo del ricostituito esercito italiano, di inviare dei radiotelegrafisti con altrettante radio più efficienti e più forti, insomma, di quella, come ripeto, messa su un po' alla bella e meglio, e questi cinque paracadutisti si lanciarono durante la notte del, se ben ricordo, del 2 di giugno del 1944, lì nella zona di Prato, ricevuti da mio padre e da mio fratello. Il giorno dopo andai anch'io a portare da mangiare. All'epoca avevo 14 anni, quindi non potevo sicuramente fare il partigiano. D'altra parte, la zona lì, la campagna intorno a Prato, era messa in maniera tale che era impossibile praticamente fare una lotta armata, come era possibile invece fare qui nel nord, dove le montagne permettono un rifugio più sicuro. Lì sono colline più alte. La più alta lì di Prato era a 900 metri di altitudine, quindi poi 2 passi più là uno scendeva in Emilia, no? Quindi non era il caso. E poi le rappresaglie che sono state fatte in Toscana per azioni appunto di guerriglia sono state veramente tremende, quindi c'era da mettere a rischio la popolazione civile per magari ammazzare un tedesco e ritrovarsi con un paese bruciato come è successo purtroppo in tanti paesi della Toscana in modo particolare. Quindi questo servizio di informazioni era tutto quello che potevamo fare. Pochi giorni dopo appunto questo lancio, purtroppo la radio stava trasmettendo, Radio Cora stava trasmettendo, che ci sia stata una spiata, che sia stata localizzata da radiogonometri. Fatto sta, irruppero nell'appartamento di Piazza Massimo D'Azeglio, sempre lì a Firenze, e trovarono caldi caldi sia il radiotelegrafista che trasmetteva la pistola accanto al tasto, e uccise i primi due tedeschi e poi fu a sua volta ucciso. E dicevo appunto il radiotelegrafista Luigino Morandi riuscì a sparare ai primi due tedeschi e poi fu fatto fuori. Tra parentesi, questa si può dire, questa occupazione, invasione, questo intervento era stato fatto dall'SS italiana e tedesca, c'erano tutte e due. Malauguratamente, non solo c'era nello stesso momento una riunione del CLN a Fiorentino, ma c'era anche tutto l'archivio delle attività svolte. E praticamente tutti i componenti del CLN furono catturati, arrestati e portati in via Trieste, dove c'era la sede dell'SS, con relative carceri tremende, insomma, o meglio carceri, erano delle cellette nello scantinato di questa villa che esiste tuttora, via Trieste numero 10. Ma dall'archivio, dai documenti che erano ancora lì, fu possibile risalire al fatto che era Prato che dava la maggior parte delle informazioni. E a Prato c'era questo maggiore Nicolai che venne identificato come il maggiore Martini, maggiore dell'allora esercito, regio esercito italiano. Morale, qualche giorno dopo, nessuno appunto ci aveva avvisato di questa retata, cioè aveva avvisato mio babbo CLN. Noi eravamo sfollati in una cascina vicino a Prato, tutta la famiglia, e ci siamo ritrovati con la casa circondata sempre da SS italiana e tedesca, bene, e catturati praticamente. Ricordo, ero proprio di fronte alla porta, stavo studiando, bene, nella stessa posizione in cui sono ora, lì dove c'è la macchina da presa, c'era la porta interna, perché era uno stanzone che occupavamo appunto. Sfondò la porta e mi ritrovai la pistola, una pistola sotto il naso, da un certo Ravanzer, che era un sergente dell'SS, appunto, era un altoatesino, quindi parlava benissimo l'italiano. Morale, portarono giù nell'aia mia mamma, mia sorella, il sottoscritto, mio babbo e il quinto paracadutista. Gli altri quattro erano già stati catturati a Firenze, il quinto paracadutista che aveva cercato rifugio in casa nostra. E mia mamma, mia sorella e il sottoscritto furono messi da una parte, mio padre in mezzo a due militi dell'SS italiana con tanto di mitra, e giocando il tutto per tutto mio padre si mise a correre in un campo di grano e cercò appunto di chiudere, no, più che di scappare, di chiudere subito l'argomento, perché ovviamente, siccome riuscivano a far parlare, avrebbe potuto compromettere appunto l'organizzazione, anche l'organizzazione pratese. Invece, fortunatamente, nonostante il grano fosse stato falciato da quanto gli hanno sparato dietro, bene, riuscì a cavarsela, riuscì miracolosamente a passare in mezzo alle pallottole. Ecco. La sera stessa, mia mamma, mia sorella ed io fummo, e questo è Franco, il quinto paracadutista, fummo portati appunto alla sede dell'SS a Firenze, sempre in via Trieste al numero 10, lì una specie di interrogatorio, ma neanche tanto. Ecco, lì ebbi la prima botta, la prima sberla dall'SS, perché eravamo stati tutto il pomeriggio lì nell'aia di questo contadino, guardati a vista, e non si poteva parlare ovviamente né niente. Ero piuttosto stanco, ma appoggiai a un tavolino lì in un ufficio e venne, c'era un tedescone, mi lasciò andare la prima sberla che ho ricevuto da prigioniero. La sera stessa, poi nella nottata, diciamo, fummo internati io nelle carceri maschili delle Murate lì di Firenze, mia mamma e mia sorella in quelle femminili di Santa Verdiana, sempre lì a Firenze ovviamente. Diciamo subito che le due, mamma e sorella, furono liberate poi dopo circa due mesi da un colpo di mano della GAP fiorentina, che fece uscire tutte le denunce politiche e razziali dalle carceri con un colpo di mano al quale partecipò anche un ex ufficiale tedesco che era passato dalla parte dei partigiani. Ecco. Il sottoscritto invece dopo 3 giorni neanche, che tutto avvenne al 9, se nella notte tra l'11 e il 12 di giugno, caricato su un pullman e portato a Fossoli. A Fossoli, poi Fossoli vicino a Carpi, in provincia di Modena, dove stetti pochi giorni. Ecco, io ricordo il periodo di Fossoli un po' come un periodo felice, tra virgolette.
Marcello, nel campo di Fossoli, ti ricordi se ti hanno immatricolato?
Sì, sono stato immatricolato. Non ricordo il numero di matricola preciso, ma mi sembra fosse sull'ordine del 2000, che poi fosse 1900, 2100, questo non lo potrei precisare, perché a Fossoli ci sono stato talmente poco.
Ecco, un'altra cosa, Marcello, ti ricordi se lì a Fossoli con te hai visto anche dei religiosi?
No, sinceramente a Fossoli non lo ricordo. Come vi ripeto, e a Fossoli sono stato dal 12 fino al 21 di giugno, quindi è stato un tempo talmente breve. Ho visto diverse persone, ricordo di aver visto diverse persone, ma più che altro mi sono state indicate, ecco, non è entrato, compreso anche Todros di Torino e altri, appunto. Poi ci siamo ritrovati su a Mauthausen. Però appunto, come dicevo, il 21 fui imbarcato, solite tradotte, con vagoni piombati, e il viaggio non fu tanto tremendo per quello che posso ricordare, perché i contadini lì della zona misero nei vagoni, mentre eravamo fermi in attesa di partenza, cassette piene di frutta. Eravamo appunto alla fine giugno, quindi la campagna era al massimo della produzione, e quindi non soffrimmo sete e neanche fame, perché molti lì a Fossoli potevano ricevere pacchi, vestiti, insomma, e quindi erano abbastanza agiati da un punto di vista autonomia mangereccia. E quindi durante il viaggio non mancò tutto. Non posso dire fosse un viaggio comodo, perché in 50 in un vagone con un bugliolo per fare i propri bisogni, ma comunque non fu tremendo. L'unico particolare fu che prima di partire dissero: se qualcuno tenta di fuggire, facciamo fuori 10 di voi. Dal mio vagone ne scapparono 8, quindi non saremmo stati neanche sufficienti per diciamo fare pari con la cosa. A parte il fatto che almeno a quello che ci dissero 4 erano morti nel tentativo di fuggire, perché buttarsi dal treno in corsa all'altezza del finestrino del vagone bestiame non è un bel salto, e atterrare sulla massicciata non è sicuramente un materasso. Ecco. Altri 2 dei 4 furono ripresi e furono poi mandati a Mauthausen. Però questa minaccia ci pesava. Era palese, era stata molto chiara, e quando si imboccò il Brennero, la salita lì del Brennero, e il treno cominciò a dare a passo d'uomo, tutti quanti eravamo convinti, anche se nessuno diceva nulla all'altro, che nel momento in cui veniva trovato uno spiazzo, un posto, uno slargo per mettere in atto la minaccia, sarebbe stata lì. Ecco, questa paura sinceramente penso abbia fatto da vaccino, abbia procurato gli anticorpi necessari per superare poi tutto l'anno successivo, un anno di paura completo, insomma, dove anche lì la paura, ecco, l'uomo è una bestia strana, si abitua anche alla paura, sa benissimo da un momento all'altro può essere l'ultimo. Questo eravamo tutti quanti coscienti, però nello stesso tempo speravamo di respirare per il minuto successivo. Questa era un po' la psicosi dell'agra, o almeno era quello che sentivo io, anche se inconsciamente, perché di tante cose mi sono reso conto dopo, diciamo, ritornando nella vita normale, ecco. Io dicevo, il 24 di giugno si arrivò a Sommerhausen, eravamo circa 450 il trasporto, io se ben ricordo, so solo che in base ai conti di Tibaldi nel suo libro appunto Compagni di Viaggio, la sopravvivenza del mio gruppo è stata del 7,8%, così. Mauthausen è la solita cerimonia di ingresso, cioè rimanere due giorni lì all'addiaccio nel cortile lì a destra, il discorsino di presentazione del campo, questo è il portone dove siete entrati, questo è il cammino da cui uscirete, insomma, e poi la doccia, la depilazione, il taglio dei capelli rasati a zero. Io ero fortunato allora perché avendo solo 14 anni non avevo la barba. E questo era un punto di vantaggio enorme, perché essere massacrati da rasoi maneggiati da mani inesperte, rasoi che non tagliavano, maneggiati poi da persone che per avere una mezza mestolo di zuppa si professavano anche barbieri, quindi era un macello settimanale, insomma. Lì fui fortunato. Dopo il bagno, internato nella baracca, se ben ricordo la numero 17, e dove sono stato lì poi fino a tutto luglio, fino al 31 luglio, quando rivestita a festa con la bella divisa a righe, ero immatricolato come 76.430, quindi con il mio vestitino a righe nuovo di zecca, bene, cappellino e Mutzen, per carità, necessario per fare l'appello, venne inviato a Wilhelm Neustadt. Wilhelm Neustadt era un'officina, era della Raxwerk, che apparteneva a una delle fabbriche di Goebbels, dove, questo ovviamente l'ho saputo dopo, doveva avere delle commesse proprio per costruire V1, V2 e razzi del genere, e poi invece era stato date delle commesse a costruire dei vagoncini porta carbone, dei tender per le ferrovie e, almeno la linea dove mi misero a lavorare, dei battelli fluviali a fondo piatto, dei pontoni con motore interamente metallici, e fui messo a chiodare le lamiere che congiungevano il fasciame. Ecco,
Scusa Marcello, sì. Queste fabbriche qui dove erano allestite? All'aperto?
No, appunto, questa era una fabbrica vera e propria, un capannone lunghissimo, sull'ordine dei 200 metri, che era stato bombardato, il tetto praticamente non esisteva, o meglio, era rimasto riparato solo nella parte dove c'erano le macchine utensili. Lì dove veniva fatto l'assemblaggio di questi barconi, di questi pontoni, il tetto praticamente non esisteva, quindi era come lavorare all'aperto. Almeno per la pioggia, per il vento invece aveva un certo riparo, insomma.
Eravate in molti, siete stati in molti che da Mauthausen siete stati mandati in questo sottocampo?
No, non eravamo molto, anzi eravamo abbastanza pochi. Wilhelm Neustadt, io ho avuto la fortuna, diciamo, di capitare in due sottocampi, prima Wilhelm Neustadt, poi Interbrühl, due sottocampi abbastanza piccoli, di centinaia di persone, non di migliaia di persone, perché appunto il sottocampo di Ebensee era più, ad esempio, era più popoloso rispetto a Mauthausen stesso, quindi invece ho avuto la fortuna di capitare in due campi non attrezzati con tanto di camera a gas, forno crematorio, eccetera, ma proprio dei campi, ora si direbbe in senso eufemistico, a dimensione d'uomo, insomma. Ma infatti nel lavorare, siccome si scaldavano alla forgia dei chiodi, questi chiodi che andavano ribattuti a caldo, uno di questi chiodi mi infilò nello zoccolo, bruciandomi ben bene il piede. E dopo qualche peripezia, quando cioè il piede mi andava in cancrena, bello gonfio, verde, giallo di tutti i colori, gonfio fino come un pallone, allora mi ricoverarono in infermeria. E questo perché lì c'era appunto un'infermeria per i casi traumatici più che per le malattie. È stata forse una delle delle cause della mia sopravvivenza, perché non solo ho avuto una prova di, scusate, di solidarietà non indifferente, perché l'infermeria era comandata, sempre parlando di prigionieri, da un certo Otto, austriaco, meccanico dentista, che curava i denti un po' anche lì ai soldati dell'SS, a Capoe, eccetera, eccetera, quindi aveva una certa, non dico autonomia, ma insomma. Poi c'erano i due medici francesi, uno di Cherbourg, l'altro delle Antille, e l'infermiere russo. Bene. Insomma, com'è come non è, sono riuscito a tenermi per 2 mesi e passa lì in infermeria, con questo piede che veniva curato con delle spennellature di permanganato e rifasciato con la carta igienica, perché queste erano le uniche cure appunto disponibili. Poi appunto Jack, che era uno dei medici di Cherbourg, riuscì non so come a trovare di quelle matite emostatiche a base di nitrato d'argento, appunto, e me la passava su questa bruciatura che era insomma di discrete dimensioni, insomma, e me la passava per cercare di farmela cicatrizzare, e ci riuscì poi piano piano a riformarsi una pellicina leggera leggera, diciamo. Però appunto 2 mesi stare a riposo, mangiare le stesse cose mangiavano quelli che lavoravano 12 ore, perché il turno era di 12 ore, al caldo, se non altro al coperto, con una coperta propria, in un letto proprio, ecco, insomma, è stata per me proprio una, toccare il cielo con un dito, una manna. E per di più, come dicevo, questi francesi facevano di tutto per rendermi la vita più semplice possibile, rischiando loro il proprio, perché un controllo dell'SS, uno che un prigioniero stava lì 2 mesi, diventava una bocca inutile. Bene, se fosse stato probabilmente in un campo più attrezzato, sarei stato inviato sicuramente alla selezione. Ecco, invece riuscirono a tenermi lì, e poi purtroppo dovettero sbattermi fuori. Di domenica, o si dice, c'è un giorno di più. Insomma, ecco, furono proprio dei fratelli. Io in compenso imparai, siccome c'era un professore della Sorbona lì in infermeria, anche lui ricoverato, imparai a parlare francese correttamente e correttamente, tanto che spesso venivano a guardarmi il triangolo che mi prendevano per francese, insomma, e riuscivo a pensare in francese a quell'epoca, ovviamente. Questo, tra parentesi, dico, questo tizio, questo francese, questo professore, era arrivato da Parigi in 120 per vagone, vagoni scoperti, nudi come vermi, in pieno inverno, quindi ne erano sopravvissuti pochissimi a questo viaggio, e lui era uno di questi. Comunque, dicevo, ritornato a lavorare, quando ci fu, io non ero sicuramente uno dei più brillanti chiodatori della storia di Villeneuve, è stato perché il martello non lo potevo maneggiare, perché stava fermo il martello e vibravo io, insomma, e non avevo sicuramente le physique du rôle per fare il ribattitore. Allora, e ci fu appunto uno spostamento di prigionieri al campo di Interbrühl, e fui trasferito là e passai dalle navi agli aerei. Quindi lì il trasferimento fu abbastanza, più che pericoloso, pauroso, perché ci caricarono a mezzanotte, dopo essere stato lavorato tutto il giorno, essere rimasti dell'Appel Platz tutta la notte fino a mezzanotte sotto la tormenta, senza mangiare assolutamente neanche la zuppa serale. Bene, e poi caricati in un camion sulla matrice, sul rimorchio c'erano un gruppo di soldati con tanto di mitragliatrice puntata contro. Anche lì si pensava, ora se arriva da qualche parte ci fanno scendere, e invece verso le 4 di mattina si vide le luci di un altro lager, che era quello di allora Mödling, poi diventato Interbrühl. Bene, e...
Ecco, scusa Marcello, ma sì. Sei stato selezionato tu per andare in quest'altro sottocampo?
Ma io ho sentito chiamare Sepsion Zitzel von der Treisig, ecco, e Javol, sono andato lì, ho detto mettiti da una parte. Questo succedeva all'appello delle sei, succedeva all'appello delle sei, e fino a mezzanotte siamo rimasti lì sotto la tormenta che nevicava quanto voleva, lì sugli attenti, immobili, ecco, e poi caricati sul camion. Che sia stato richiesto, va bene, la mia mano d'opera non era qualificata, anche lì c'era stato un altro colpo di fortuna o di qualcuno magari che mi teneva una mano sulla testa, perché in questo trasporto da Mauthausen a Wilhelmstad erano stati presi tutti i tecnici, ingegneri meccanici, anche un mio amico era meccanico dentista, poi lo misero davanti a un tornio e disse lavora qui, dice, ma io veramente sei meccanico quindi devi lavorare. Ecco, ero l'unico studente, infatti ero l'ultimo, proprio l'ultimo della fila, l'ultimo. Però vedevo appunto che chiamavano tutti e meno mi chiamavano comunque.
Quando è avvenuto questo secondo trasferimento, te lo ricordi più o meno?
Sì, è avvenuto il 18, nella notte fra il 18 e il 19 dicembre del 44. Va bene, questo me lo ricordo benissimo. Appunto, arrivavamo poi lì all'altro campo di Interbrühl e solita fortuna, senza aver riposato nel giorno prima, nella notte, solo quell'oretta dall'arrivo al... ci fecero stare poi tutto il giorno, il santo giorno, in piedi dentro la baracca, per fortuna dentro la baracca, e poi la sera fui mandato a lavorare giù nella galleria. Ecco, e quindi stanchi morti. Ah, prima ci fecero fare una mezz'oretta di ginnastica, cioè saltare in tutto il circolo dell'Upper Platz con Bernocchi, ecco, sì, per darci un po' di il benvenuto, insomma.
Queste gallerie qui, cosa realizzavate voi? Qual era la produzione?
La produzione era uno dei primi aerei a reazione dell'Heinkel. Ora non ricordo il numero con precisione, il numero di la sigla dell'aereo, comunque era della fabbrica Heinkel. Veniva prodotta tutta la fusoliera, l'assemblaggio, stampaggio, assemblaggio della fusoliera in duralluminio, tutto l'equipaggiamento elettrico, cioè l'aereo usciva fuori completo, ad eccezione delle ali, del motore e dei piani di coda. C'erano solo dei simulacri in una parte larga della galleria dove venivano provate l'assemblaggio di queste parti, anche perché c'era un cunicolo molto stretto per l'uscita degli aerei, per cui passava a malapena già solo la carlinga. Ecco, però la carlinga usciva completa, anche di armamento, c'erano montate due mitragliere da 20.
Ecco, e il campo era distante molto dall'ingresso di queste gallerie?
No, assolutamente, c'era solo da attraversare la strada. Ecco, solo il cancello era prospiciente, si può vedere ancora appunto quando vado su, basta vedere il cancello che è di fronte al pozzo, c'è ancora il pozzo, ora è chiuso sopra, che tra parentesi è in un giardino privato, si vede la copertura del pozzo e di fronte c'è un cancello. Ora è un cancello di ferro, eccetera, eccetera, di una villetta, perché tutto il terreno lì del campo è diventato terreno edificabile. Appunto, e quindi il campo era un po' a forma di U, era rivolto lassù verso la collina, ecco, e si usciva dal cancello, inquadrati, contati, numerati, eccetera, eccetera, si traversava la strada e poi scendevamo giù dal pozzo una scaletta poco più che una scala a pioli, bisognava scendere giù di corsa e salire di corsa perché eravamo gentilmente, tra virgolette, accompagnati da colpi di bastone, di tubo di gomma, di scudisci, di quello che c'era, da alcuni capocchi che si disponevano lungo questa scala e menavano. Quindi per attutire il colpo bisognava correre il più possibile. E poi c'era da fare il turno, il cambio di turno, perché lì il lavoro era una settimana di giorno, una settimana di notte, 6 la mattina alle 6 la sera, dalle 6 la sera alle 6 della mattina successiva. Anche lì, solito colpo di fortuna, dopo un breve periodo di all'aggiustaggio, poi siccome avevo dei reumatismi tali che non potevo muovermi, io limavo i pezzi tenendo la lima ferma e muovendomi sulle gambe perché le spalle non le potevo muovere. E mi misero invece a lavorare all'impianto elettrico, cioè a montare l'impianto elettrico dell'aereo. C'era una specie di simulacro, bisognava preparare prima tutti i vari interruttori, i condensatori, non so che cosa, tutti i comandi elettrici, poi assemblarli tutti insieme e questi pezzi venivano man mano provati, ogni passaggio insomma. Questo lavoro durò fino a, parentesi, abbastanza, questo piede bruciato ricominciò a darmi noia. Infatti mi si era formato un flemmero, cioè una raccolta di pus sotto questo leggero tessuto cicatriziale. E quindi dovettero riaprirmelo in infermeria, non avendo dei bisturi né niente, con mezza forbice, un buco da una parte, un buco dall'altra, infilata la forbice sotto e poi trac, tirato su. Anche lì erano medici francesi, però fui meno fortunato lì. Me la cavai con soli 15-16 giorni. Mi ricordo ci passai il compleanno, ecco il mio compleanno lì. Quindi questo succedeva nel febbraio giù di lì. Questo lavoro andò avanti fino al 1° d'aprile del 45. Bene. Quindi ero uscito dall'infermeria pochi giorni o poche settimane prima. 1° d'aprile... ci inquadrarono, ci dettero, mi ricordo, una pagnotta a testa, ci dissero di prendere una coperta e partenza per ritornare a Mauthausen a piedi, bene. Tirando anche una grossa diligenza, altri carretti, la diligenza a cui erano state messe 3 lunghe funi con 50 prigionieri per ogni fune, questa dirigenza carica di masserizie, di tutta la roba dell'SS, dei capò, eravamo scortati di qua e di là da soldati e capò che erano stati rivestiti in divisa e armati, va bene, e avevano la voglia di adoperare quei fucili che proprio si vedevano, avevano tanta voglia, e purtroppo li hanno adoperati. E quindi si cominciò a zoccolare per le strade, tutte strade secondarie, salire, scendere, perché le strade principali erano ingolfate dal traffico militare. E infatti le prime notti, chiamiamole notti di riposo, perché si dormiva in un primo campo, il primo campo aperto che trovavano appena imbruniva, venivano messi i camion a ferro di cavallo con i fari accesi e i motori accesi in maniera da illuminare questo prato, ci si buttava lì in mezzo al fango perché piove per tutta la settimana. Ecco. Abbiamo dormito solo una volta al coperto in una casa, non lo so che cosa, in costruzione, ecco. Poi il resto sempre dormito in mezzo ai campi. La mattina appena faceva un po' di luce, di nuovo alzarsi, mettersi in fila, l'appello, perché la sera anche c'era l'appello prima di potersi buttare giù in mezzo a quest'erba bagnata, e la mattina di nuovo l'appello, la conta, per carità, sempre file tirate come spaghi, perfettamente sincrono il movimento del Muzenab, se no appunto, quindi, e poi rincolonnati si partiva. Chi barcollava o chi cadeva veniva giustiziato immediatamente. Io ho vari ricordi di questa marcia, tra cui quello di un russo che si era appoggiato a me e un altro e gli hanno sparato, diciamo, nella nuca a una distanza di un 20 centimetri dalla mia testa. Insomma, non fa tanto piacere, ecco, se vedere fracassare. Comunque, quello che fa più caratteristico, purtroppo, fu il fatto che una mattina, era la quarta o quinta mattina, salvo il vero, l'appello si prolungava, ci avevamo contato e ricontato una decina di volte, l'appello seguitavamo, cioè a rimanere lì, l'appello non terminava. Il gruppo di ufficiali dell'SS che erano lì si misero a discutere fra di loro, poi finalmente uno prese la decisione, passò davanti a noi, indicando te, ne tirò fuori cinque, fece mettere a sedere, monta sua, tirò fuori la pistola, cinque rivolverate, perché sì, praticamente non tornava il conto, si è saputo dopo, fra quelli uccisi il giorno prima e i presenti figuravano cinque persone in più. E allora, per semplificare i conti, perché i conti devono tornare alla perfezione, furono appunto uccise queste cinque persone. L'ultima notte poi, che fu quella più vicina alla bolgia infernale dantesca, fu quando ci arrivammo, appunto, io, solite fortune sfacciate che ho avuto, facevo parte proprio dell'ultima parte della colonna, era già buio quasi, arrivavamo lì, ci dividevano in gruppetti di una decina di persone, poi c'era un ufficialetto dell'SS con due bellissimi cani ai quali allungava il guinzaglio, e nonostante i 50 km giù di lì fatti, bisognava mettersi a correre. Si vedeva tutti, secondo solito, tutti i camion, così a ferro di cavallo, a cerchio, con i fari abbaglianti, quindi uno era abbagliato. Correre, poi a un certo punto mancava terreno sotto i piedi e uno rovinava giù nel buio senza capire più nulla, che fra i rumori del camion, eccetera, eccetera, uno non sentiva niente. Fino a che, rotolando, sentiva urlare, lamenti e così via. Grazie. Comunque, la mattina dopo si scoprì appunto quel che era successo, quello cioè che ci hanno fatto fare. Praticamente si trattava di in questo campo, in questo prato, c'era un enorme buco, un tipo tronco di cono rovesciato, il diametro superiore sarà stato un centinaio di metri, quello inferiore forse 50 o giù di lì, quindi c'era questa ripa scoscesa e noi, senza vedere assolutamente niente, perché fra il buio e essere accecati dai fari della cosa, precipitavamo lungo questa, uccidendo praticamente i nostri compagni che erano arrivati prima di noi. Infatti, la mattina dopo, quando si ripartì, quelli che erano tutti intorno a questa voragine, cioè a dormire, erano arrivati prima, si erano messi giù a dormire, erano quasi tutti morti, o quelli che non erano morti, poi si sentì dei colpi di pistola, di arma da fuoco, insomma, furono fatti fuori. Ecco. Morale di quel viaggio lì, c'è cioè proprio lì a Mauthausen, al museo, c'è un cartellone, sono morti più di 200 per la strada. Ah, mi ero dimenticato di dire una cosa, prima di partire c'era un'infermeria, 50 prigionieri che non potevano camminare, questi furono uccisi con una puntura di benzina nel cuore, bene, e lasciati lì, poi furono sepolti non so dove. Il fatto era che ero uscito poche settimane prima dall'infermeria e con un piede appunto mal ridotto come avevo, se i tempi non coincidevano bene, ero il 51esimo. Oggi come oggi, lì dove c'era l'infermeria, è stato costruito, è stato nel prato, è stata messa una lapide, comperato questo pezzo di terreno, realizzato una specie di sacrario, di memorial, lì all'aperto. Questo terreno è stato comperato proprio dai cittadini di Interbrühl, e ora lì c'è tutti gli anni, appunto, quando si va e si porta una corona a questo specie di memoria, insomma.
Questa marcia della morte,
sì.
Marcello, questa marcia di trasferimento, una marcia della morte in realtà, no? Quanto è durata?
7 giorni. 7 giorni per un totale di circa 220-230 chilometri. Ecco. Quindi ha del particolare pietoso, nulla da mangiare, eh? Ecco. Niente, assolutamente niente da mangiare, salvo qualche manciata di erba strappata lì dai cigli della strada. Ecco. Arrivati poi a Mauthausen ci fu lo stesso trattamento di ricevimento, bene, solita doccia e l'internamento nella baracca, mi sembra baracca 24. Ma mentre la prima volta siamo andati all'uscita delle docce, una camicia e un paio di mutande, la seconda volta non ci dettero niente, assolutamente niente. Quindi rimanemmo per diversi giorni nudi come vermi, insomma. Però poi ci dettero qualcosa con cui coprirsi, non mi ricordo cosa. Anzi, il problema fu quello di procurarsi la gamella o qualcosa in cui mangiare. Ecco.
Ecco, scusa Marcello, quando tu parlavi durante la marcia della morte di questa buca che vi siete rotolati giù, ti ricordi più o meno in che zona era?
No, sinceramente non. Se la vedessi la riconoscerei ovviamente, ma non eravamo tanto lontani da Mauthausen, perché appunto arrivavamo o il giorno dopo o 2 giorni dopo, quindi essere nel raggio di massimo di un'ottantina di chilometri o giù di lì da Mauthausen. Però sinceramente ero troppo impegnato a mettere un piede davanti all'altro più che guardare il panorama. Ricordo così dei nomi di San Georgen, di Polten, ma proprio sono quei ricordi che non potrei identificare o dire in tribunale, insomma.
Ecco, arrivato lì a Mauthausen, nel blocco, nella baracca, e vi hanno sempre tenuto in baracca poi?
Sì, io sono sempre stato nella baracca di quarantena. Ora, sapete che i campi di quarantena erano un sistema completamente diverso dal cosiddetto campo libero. Lì nelle baracche di quarantena si dormiva in terra, sui pagliericci messi appositamente in terra, ci si buttava giù come le sardine, testa e piedi. In una notte su 4 pagliericci dormimmo 22, va bene, non c'era la pancia come ora ad creare tanto ingombro, ma insomma in 22 su 4 pagliericci larghi 70 centimetri, insomma, uno può capire quanto fosse gradevole il riposo, insomma.
Ecco, quando siete arrivati lì a Mauthausen, poi vi hanno impiegato in altri lavori oppure no?
No, praticamente sia nel primo periodo di Mauthausen, sia nel secondo, dalle baracche di quarantena ogni tanto venivano a prendere delle persone, so che alcuni venivano fatti lavorare anche alla cava, però chi era in quarantena normalmente non lavorava, normalmente, bene, perché poi tanto lo facevano lavorare dopo. Tutti i blocchi di quarantena erano praticamente il magazzino umano da cui venivano prelevati man mano che c'era bisogno per essere mandati all'altra parte. Però lì a Mauthausen il personale che lavorava al campo o nelle officine o alla cava o per la manutenzione del campo erano tutti nel campo libero. Bene. Sempre definizione eufemistica anche questa.
Ecco, e lì sei rimasto fino a quando?
Sono rimasto fino alla liberazione, fino al 5 maggio. Bene. Il cibo era diventato scarsissimo proprio, anzi il pane, mi ricordo appunto, la liberazione fu il 5 maggio, quindi sarà stato forse il 30 d'aprile o giù di lì, che praticamente non si vide più pane. Tra parentesi, le ultime 3 pagnotte erano state divise, le ultime 2 in 16 persone, va bene? L'ultima in 24. Ecco, dopodiché sparì, ci davano anche la sera una mezza mestolata di zuppa di rape, ecco, quindi nutrientissima. Io ho il ricordo, appunto, siccome mi avevano chiamato per fare lo Stubdienst, cioè rimettere a posto i pagliericci, pulire in terra, grattare tutto il pavimento, questo funzionava fino a grattare con dei pezzi di vetro tutto il pavimento per poi ridargli la cera ex novo. Quindi, tutto. La macchina dell'universo concentrazionario ha funzionato regolarmente fino all'ultimo minuto, praticamente. E quindi ogni tanto riuscivo ad avere qualche stecca, qualche mestolata in più di brodaglia, ecco, così era l'unica cosa favorevole. Poi il 5 di maggio, come ripeto, cioè prima si vide sparire dalle garitte l'SS. Però per me ero già in uno stato semi-confusionale o giù di lì, e quindi per me che fossero vigili del fuoco, fossero polizia urbana, che per me era gente in divisa armata e stava nella garitta, no? Non me ne fregava nulla di sapere che cosa fossero. E poi finalmente si vide venire quelli del gruppo internazionale e arrivare, questo lo ricordo perfettamente, l'arrivo degli americani su una Jeep, un'autoblinda, un qualche cosa del genere. Si vede scendere, ero sul tetto della baracca, appunto questi due esseri vestiti di quelle giallo cavo giù di lì, quel verdolino, che per me potevano essere benissimo marziani, perché chi aveva mai visto un americano in vita mia? E poi ho un periodo invece di totale azzeramento. Cioè non ricordo assolutamente più niente per un certo numero di giorni. So solo che ero nella baracca 24, bene. Quando uscii dal campo di quarantena per vedere l'arrivo degli americani, sentii tutto questo clamore, allora andai anche a vedere. E poi mi ritrovai, da quando ho il ricordo cosciente, mi ritrovai invece nella baracca insieme a tutti gli italiani, ecco. Quindi in quel periodo, in quei giorni, non posso dire se sono stati 3, 4, 10, non lo so. Quei giorni per me è un buco nero nella memoria. Ho solo dei flash mi ricordo di uno spagnolo che sgozzò uno dei capò di quelli che avevano accompagnato queste marce della morte, appunto. L'aspettava dietro un angolo, questo era inseguito da un'orda di gente. No, no, questo era tranquillo, lì appoggiato dietro l'angolo di una baracca. Questo correva, girò l'angolo e si ritrovò una seconda bocca da orecchio a orecchio con un gesto talmente veloce, talmente rapido, che quasi quasi uno, non, se non fosse stato preso sangue, non se ne sarebbe accorto. Ecco, ho questo ricordo e altri così, ma il ricordo più gradito fu quando ripresi coscienza che degli amici, appunto, i compagni miei, erano usciti e avevano rubato un grosso papero e quindi ci mettemmo a cucinare questo papero con due latte di pomodoro da bere, quelle le avevo rubate io. E questo è stato il primo ricordo cosciente dopo la liberazione, insomma.
Marcello, il rientro in Italia.
Beh, il rientro è stato un po' particolare il mio, perché dunque io non sapevo nulla dei miei, naturalmente, e neanche i miei amici toscani, che erano con me, avevano saputo più niente dei loro. Quindi al rientro a Bolzano ci dissero che fino a Bologna c'era la possibilità di essere portati, a Bologna in poi non c'era più comunicazioni sicure. Allora decidemmo di andare a Milano, dove c'erano dei parenti di Focacci, di questo mio amico. Se sono ancora vivi, si sa qualcosa. Se non ci sono più neanche loro, tanto vale da Milano, o da Bolzano, la cosa è la stessa. E invece avremo notizie, sia i miei sia quelli, i parenti e i miei amici, mi hanno superato il passaggio della guerra bene, insomma erano tutti vivi, tutti tutto a posto, perché io avevo lasciato babbo, cioè, non sapevo dove, hanno detto l'avevano ferito. Mio fratello non sapeva assolutamente dove, mamma e sorella in galera. E di me ovviamente non ha nessuna notizia. È stato più triste, casomai, in un certo senso, il ritorno a scuola, perché io sono rientrato il primo di luglio e poi, come se nulla fosse, mi sono presentato in ottobre a declinare rosa rose lì al liceo scientifico di Prato, insomma, con una grossa incomprensione assoluta proprio sia degli insegnanti, ma anche della popolazione stessa, che non si poteva assolutamente rendere conto del passaggio di quello che era un campo di concentramento. Ricordo, appunto, ho raccontato tante volte, che il direttore lì del liceo scientifico, dopo aver sentito un po' da mia mamma, insegnante anche lei, che aveva avuto queste peripezie per un paio d'anni, quindi non avevo frequentato non solo la scuola, ma non sapevo quasi neanche più scrivere. Ecco, stetti a sentire molto interessato e poi alla fine concluse dicendo: sì, ma se insomma, non avrà seguito un corso regolare di studi, qualcosa avrà sicuramente letto nella biblioteca del carcere. Ecco, questo tanto per far capire qual era il livello di conoscenza, da parte dell'intelligenza di questa persona, su cui poi avevo dei dubbi già all'inizio, ma furono confermati questi dubbi. Ma comunque era una cosa abbastanza comune, cioè nessuno sapeva niente dei lager, quello che era successo, quello che era accaduto. In classe poi mi ritrovai un professore giovane che aveva insegnato mistica fascista fino a poco tempo prima, quindi fu una cosa molto... Io posso dire che tutti i miei studi, diciamo, la mia avventura non mi ha fatto fare un passo avanti, diciamo, assolutamente. È stato solo quando, recuperando un anno, il commissario, che è regolare, che non mi conosceva come per niente, però seppe un po' della mia storia e cercò di aiutarmi, perché io mi ero rifiutato, non avevo preparato due materie. Del terzo liceo scientifico feci il salto in quinta e lui venne lì a insistere perché dessi anche storia e scienze che non avevo preparato. Insomma, questo è stato l'unico aiuto, se così si può dire, che ho avuto durante il mio corso di studi, insomma.
Marcello, questo, Marcello, tu complessivamente quanti mesi hai fatto nell'area?
Dunque, io sono stato arrestato, si fa subito i conti, il 9 giugno del 44. Sono arrivato a Mauthausen il 24 giugno, sono stato liberato il 5 di maggio e sono rientrato il primo di luglio, il primo di luglio. Ecco, totale sono 13 mesi, di cui 9 tutto di lager.
Grazie Marcello.